Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi siamo qui per conoscere il finale di Il richiamo di Cthulhu di Lovecraft. Se vi siete persi le prime due parti, le potete tranquillamente recuperare nella lista qui sotto. Se siete pronti, iniziamo! I sogni e i ritagli di giornale raccolti dal professore naturalmente avvaloravano con forza quella storia, ma il razionalismo nella mia mente e la stravaganza del tutto mi portarono alle conclusioni che ritenevo più sensate. Di conseguenza, dopo aver riletto accuratamente il manoscritto e aver messo in correlazione gli appunti teosofici e antropologici con il resoconto del culto fatto da Ariel Grass, feci un viaggio a Providence per incontrare lo scultore e rivolgergli l'aspro rimprovero che ritenevo fosse doveroso per aver tanto impudentemente imbrogliato un uomo colto e anziano. Wilcox viveva ancora da solo nel Fleur de Lis Building di Thomas Street, un'orrenda imitazione vittoriana dell'architettura bretone del XVII secolo, che ostentava gli stucchi della sua facciata tra le graziose case coloniali dell'antica collina e all'ombra del più bel campanile georgiano d'America. Lo trovai intento a lavorare nel suo appartamento e subito, a giudicare dagli esemplari sparsi tutto intorno, ammisi che il suo genio era veramente profondo e autentico. Lui un giorno sarà famoso, credo, come uno dei più grandi decadenti, perché ha cristallizzato nell'argilla e un giorno trasfonderà nel marmo quegli incubi e quelle fantasie che Arthur Machen evoca nella prosa e Clark Ashton Smith evidenzia nella poesia e nella pittura. Scuro, fragile e di aspetto alquanto scarmigliato, al mio bussare egli si girò stancamente e senza alzarsi mi chiese che cosa volessi. Quando gli dissi chi ero, mostrò un certo interesse. Infatti mio zio aveva destato la sua curiosità con l'indagare sui suoi strani sogni, ma non gli aveva mai spiegato le ragioni di quello studio. Io non ampliai le sue conoscenze a riguardo, ma cercai con una certa astuzia di farlo parlare. In breve mi convinsi della sua assoluta sincerità, perché parlò dei sogni in una maniera esplicita e inequivocabile. Quei sogni e i loro residui subconsci avevano influenzato profondamente la sua arte. E mi mostrò una statua morbosa i cui contorni mi scossero per la potenza delle loro misteriose allusioni. Egli non ricordava di aver visto l'originale di quella cosa, se non nel suo bassorilievo lirico, ma la sua figura si era formata inconsciamente sotto le sue mani. Era, senza alcun dubbio, la forma gigantesca di cui aveva parlato in delirio. Fu subito chiaro che non sapeva veramente nulla del culto segreto, se non quello che l'inesorabile interrogatorio di mio zio aveva lasciato capire. E ancora mi sforzai di pensare in quale modo avesse potuto ricavare quelle bizzarre espressioni. Parlò dei suoi sogni in una maniera stranamente poetica che mi fece vedere con terribile vividezza la stillante città ciclopica di visci da pietra verde, la cui geometria, disse stranamente, era tutta errata. E mi fece sentire con ansia e paura l'incessante richiamo mentale che proveniva da sottoterra. Cthulhu, Ftagn, Cthulhu, Ftagn. Quelle parole facevano parte della terribile formula rituale che parlava dell'attesa sognante del morto Cthulhu nella sua cripta di pietra rilie, e io mi sentii scosso fin nel profondo nonostante le mie credenze razionali. Wilcox, ne ero certo, aveva saputo del culto in qualche modo casuale e l'aveva presto dimenticato nella massa delle sue letture e delle sue fantasie altrettanto bizzarre. In seguito, solo in virtù della sua capacità suggestiva, esso aveva trovato espressione subconscia nei sogni, nel bassorilievo e nella terribile statua che stavo guardando, così che lui aveva imbrogliato mio zio in modo del tutto innocente. Il giovane era un tipo, nello stesso tempo lievemente affettato e lievemente sgarbato, che non mi sarebbe mai potuto piacere, ma ero ormai disposto ad ammettere sia il suo genio sia la sua onestà. Presi congedo da lui amichevolmente, gli augurai tutto il successo che il suo talento prometteva. L'oggetto del culto continuava ad affascinarmi e a volte fantasticavo di diventare famoso grazie alle mie ricerche sulle sue origini e connessioni. Andai a New Orleans, dove parlai con Le Grasse e con altri che avevano partecipato a quella vecchia spedizione, vidi la spaventosa statuetta e interrogai perfino i prigionieri meticci che erano ancora in vita. Il vecchio Castro, purtroppo, era morto da alcuni anni. I vividi racconti che udii di prima mano, sebbene non fossero più che una conferma particolareggiata di quello che aveva scritto mio zio, mi eccitarono nuovamente. Infatti ero certo di essere sulle tracce di una religione vera, segretissima e molto antica, la cui scoperta mi avrebbe reso un antropologo di fama. Il mio atteggiamento era ancora improntato a un materialismo assoluto, come vorrei lo fosse ancora, e con inspiegabile perversione sminuì l'importanza del parallelismo tra i racconti dei sogni e gli strani ritagli raccolti dal professor Angel. Una cosa che cominciai a sospettare e che ora temo di sapere è che la morte di mio zio fosse lontana dall'essere naturale. Era morto su una stretta salita che partiva da un'antica banchina brulicante di mezzo sangue stranieri, dopo essere stato sbadatamente urtato da un marinaio negro. Non avevo dimenticato il sangue misto e le abitudini marinare dei membri del culto in Louisiana e non sarei stato sorpreso di apprendere di metodi segreti e aghi avvelenati, crudeli ed antichi quanto quei riti e quelle credenze enigmatiche. Le grasse e i suoi uomini, è vero, sono stati lasciati in pace, ma in Norvegia un certo marinaio, che aveva visto qualcosa, è morto. Non era possibile che le indagini più approfondite di mio zio, dopo il suo incontro con lo scultore, fossero arrivate ad orecchie pericolose? Io credo che il professor Angel sia morto perché sapeva troppe cose o perché pensavano che sapesse troppo. Resta da vedere se anch'io farò la sua stessa fine, perché ormai so molte cose. Capitolo 3. La follia che viene dal mare. Se il cielo volesse mai concedermi una grazia, dovrebbe cancellare completamente l'effetto di un puro caso che fece posare i miei occhi su un foglio di giornale che serviva a rivestire una mensola. Non era qualcosa in cui mi sarei potuto imbattere nel corso della mia vita quotidiana, perché era un vecchio numero di un quotidiano australiano, il Sydney Bulletin, del 18 aprile 1925. Era sfuggito perfino all'agenzia specializzata che, all'epoca della sua pubblicazione, stava accuratamente raccogliendo il materiale per le ricerche di mio zio. Mi ero ormai dedicato completamente alle indagini su quello che il professor Angel chiamava il culto di Cthulhu ed ero andato a trovare un mio erudito amico che abitava a Paterson, nel New Jersey, curatore di un museo locale e mineralogista di fama. Un giorno, mentre esaminavo i campioni rozzamente disposti su degli scaffali in un magazzino sul retro del museo, il mio sguardo fu attirato da una strana fotografia su uno dei vecchi giornali che erano distesi sotto le pietre. Era il Sydney Bulletin, come ho già detto, perché il mio amico aveva un'ampia rete di conoscenze in ogni possibile luogo del mondo. La fotografia era un cliché a mezza tinta che rappresentava una orrenda statuetta di pietra, pressoché identica a quella che Legras aveva trovato nella palude. Liberato ansiosamente il foglio del suo prezioso contenuto, lessi attentamente l'articolo e fui deluso nello scoprire che era di scarsa lunghezza. Il suo soggetto però era di enorme significato per la mia ricerca, il cui interesse si stava affievolendo. Tagliai ancora il trafiletto per entrare immediatamente in azione. Diceva quanto segue. Misterioso relitto trovato in mare. La nave Vigilant arriva con il relitto di uno yacht neozelandese al traino. Trovati a bordo un superstite e un morto. Si parla di una disperata lotta e di morti in mare. Il marinaio salvato rifiuta di fornire particolari su questa strana esperienza. Strano idolo trovato in suo possesso. Seguirà un'inchiesta. La Vigilant della Morrison Co., proveniente da Valparaiso, è attaccata questa mattina al suo molo di Darling, ad Harbour, portando al traino lo yacht a vapore, danneggiato e furioso, ma pesantemente armato, Alert, di Dunedin, Nuova Zelanda, che era stato avvistato il 12 aprile a 34 gradi 21 primi latitudine sud, 152 gradi 17 primi longitudine ovest, con a bordo un superstite e un morto. La Vigilant era salpata il 25 marzo da Valparaiso e il 2 aprile era stata deviata a sud della sua rotta da violenti uragani e onde enormi. Il 12 aprile il relitto veniva avvistato e, sebbene apparisse abbandonato a bordo, era stato trovato un superstite in stato di delirio e un uomo che era evidentemente morto da più di una settimana. Il superstite stringeva fra le mani un orribile idolo di pietra di origine ignota, alto circa 30 cm, riguardo alla cui natura le autorità della Sydney University, della Royal Society e del Museo di College Street ammettono la più completa ignoranza, e che il superstite dice di aver trovato nella cabina dello yacht in un piccolo scrigno intagliato di tipo comune. Quest'uomo, dopo essere ritornato in sé, ha raccontato una storia incredibilmente strana di pirateria e di massacri. Si chiama Gustav Johansen, è un norvegese di una certa intelligenza ed era il secondo ufficiale della goletta Due Alberi Emma di Auckland, che era salpata per callo il 20 febbraio con equipaggio di 11 uomini. L'Emma, afferma Superstite, era stata ostacolata e spinta a sud della sua rotta dal violento uragano del 1 di marzo. E il 22 marzo, a 49 gradi 51 primi latitudine sud, 128 gradi 34 primi longitudine ovest, incontrò l'Aler, il cui equipaggio era costituito da canaci e da mezzosangue, strani e dall'aspetto malvagio. Fu loro intimato di tornare indietro, ma il capitano Collins rifiutò, dopodiché la strana ciurma cominciò a far fuoco a casaccio e senza preavviso sulla goletta con una batteria particolarmente pesante di cannoni d'ottone, che faceva parte dell'armamento dello yacht. Gli uomini dell'Emma opposero resistenza, afferma il Superstite, e sebbene la goletta cominciasse ad affondare a causa dei colpi al di sotto della linea di galleggiamento, riuscirono ad accostarsi alla fiancata della nave nemica e ad abbordarla. Iniziarono una lotta corpo a corpo sul ponte con la selvaggia ciurma e furono costretti a ucciderli tutti, nonostante il loro numero fosse lievemente superiore, a causa del loro modo disgustoso, disperato e goffo di lottare. Tre degli uomini dell'Emma, compreso il capitano Collins e il primo ufficiale Green, vennero uccisi e i restanti otto, sotto il comando del secondo ufficiale Johansen, proseguirono la navigazione a bordo dello yacht catturato e procedettero nella direzione originaria per vedere qual era la ragione per cui era stato loro ordinato di tornare indietro. Il giorno successivo, a quanto pare, avvistarono un'isoletta nella quale attraccarono, sebbene non se ne conosca nessuna in quella zona dell'oceano, e sei degli uomini morirono in qualche modo a terra, benché Johansen sia stranamente reticente riguardo a questa parte della storia, e dica solo che caddero in un crepaccio roccioso. In seguito, a quanto pare, lui e il compagno Superstite salirono a bordo dello yacht e cercarono di governarlo, ma furono trascinati alla deriva dall'uragano del 2 aprile. Da quel momento fino al suo recupero, avvenuto il 12 aprile, l'uomo ricorda ben poco e non rammenta nemmeno quando è morto William Breeden, il suo compagno. La morte di Breeden non ha una causa evidente e forse è stata dovuta a stanchezza o a fame. Cablogrammi inviati da Dundin riferiscono che l'Alert era ben conosciuta come nave mercantile e che aveva una cattiva reputazione nel porto. Era di proprietà di un curioso gruppo di mezzosangue, le cui frequenti riunioni e spedizioni nei boschi destavano non poca curiosità, ed era salpata in gran fretta subito dopo l'uragano e le scosse telluriche del 1 marzo. Il nostro corrispondente di Auckland riferisce che l'Emma e il suo equipaggio avevano una reputazione eccellente e Johansen viene descritto come un uomo serio e onesto. L'ammiragliato promuoverà un'indagine sulla faccenda a cominciare da domani, durante la quale saranno fatti tutti gli sforzi per indurre Johansen a parlare più liberamente di quanto abbia fatto finora. Questo era tutto, accompagnato dalla foto dell'infernale statuetta. Ma quale catena di pensieri diede inizio nella mia mente? Lì c'era una nuova miniera di notizie sul culto di Cthulhu e la prova che il suo influsso alieno si estendeva sul mare così come sulla terra. Quale motivo aveva spinto la ciurma a mezzo sangue che navigava con il proprio orrendo idolo a ordinare all'Emma di tornare indietro? Qual era l'isola sconosciuta sulla quale sei uomini dell'equipaggio dell'Emma erano morti e intorno alla quale l'ufficiale Johansen era così reticente? Che cosa aveva concluso l'indagine dell'ammiragliato e che cosa si sapeva in quel nocivo culto a Dundin? E particolare più stupefacente, quale legame profondo e soprannaturale esisteva fra quelle date? Quel legame dava un significato malevole, ormai ingannevole, alle varie serie di eventi annotati con cura da mio zio. Il 1 marzo, il nostro 28 febbraio, secondo la linea internazionale del cambiamento di data, erano arrivati l'uragano e il terremoto. Da Dundin, l'Alert e il suo disgustoso equipaggio erano salpati in tutta fretta, come convocati da un ordine imperioso, e dall'altra parte della terra poeti e artisti avevano cominciato a sognare una strana città ciclopica, mentre un giovane scultore aveva modellato in seguito a un sogno la figura del terribile Cthulhu. Il 23 marzo l'equipaggio di Emma aveva preso terra in un'isola sconosciuta e vi aveva lasciato sei morti. In quella stessa data i sogni degli uomini più sensibili avevano assunto una vividezza più intensa ed erano stati incupiti dalla paura di un mostro gigantesco e maligno, mentre un architetto era impazzito e uno scultore era stato improvvisamente preso dal delirio. E che cosa pensare dell'uragano del 2 aprile, la stessa data in cui tutti i sogni sulla città stillante fango erano cessati e Wilcox era emerso indenne dalla schiavitù di quella strana febbre? Che cosa pensare di tutto questo e di queste illusioni del vecchio castro agli antichi, venuti dalle stelle e sommersi sotto il mare, al loro regno a venire, dal loro culto e al loro dominio sui sogni? Vacillavo sull'orlo di orrori cosmici al di là della capacità di sopportazione dell'uomo. Era così e dovevano essere orrori solo della mente, perché in qualche modo il 2 aprile aveva fatto cessare la minaccia mostruosa che aveva cominciato ad assillare l'anima degli uomini. Quella sera, dopo una giornata di affrettati cablogrammi e prenotazioni, mi congedai dal mio ospite e presi un treno per San Francisco. Dopo meno di un mese era a Dundin, dove però scoprì che si sapeva poco sugli strani membri del culto che avevano frequentato le vecchie taverne del porto. La feccia del luogo era fin troppo comune per suscitare un'attenzione particolare, ma giravano vaghe voci a proposito di un viaggio verso l'interno che avevano fatto coi meticci, durante il quale erano stati notati sulle lontane montagne un lieve rullare di tamburi e una fiamma rossa. Ad Auckland appresi che Johansen era tornato con i capelli biondi diventati bianchi, dopo un interrogatorio superficiale e inconcludente a Sydney, e che in seguito aveva venduto la sua villetta in West Street ed era partito con sua moglie per tornare alla sua vecchia casa di Oslo. Della sua esperienza sconvolgente non aveva mai detto agli amici più di quanto avesse detto agli ufficiali dell'ammiragliato, e tutto quello che poterono fare fu darmi il suo indirizzo di Oslo. Dopodiché mi recai a Sydney e parlai senza alcun profitto con i marinai e i membri del tribunale dell'ammiragliato. Vidi l'Alert ormai venduta e usata come mercantile al Circular Quay nella baia di Sydney, ma non ricavai niente dalla visione del suo innocente scafo. La statuetta acquattata con la testa di piovra, il corpo di drago, le ali squamose e il piedistallo coperto di geroglifici era conservata nel museo di Hyde Park. La studiai a lungo e approfonditamente, trovando che era un oggetto di fattura squisita e che aveva la stessa aria di mistero assoluto e di terribile antichità, oltre la stessa ultraterrena stranezza nel materiale che avevo notato nell'esemplare più piccolo di Legrasse. I geologi, mi disse il curatore del museo, l'avevano ritenuta un mistero insolubile e sostenevano che al mondo non esistessero rocce del genere. Allora pensai con un brivido a quello che aveva detto il vecchio Castro Legrasse a proposito dei grandi antichi. Erano venuti dalle stelle e avevano portato le loro immagini con sé. Scosso da una vera tempesta mentale, quale non avevo mai provato, decisi allora di andare a trovare Johansen ad Oslo. Navigai fino a Londra, poi mi imbarcai immediatamente per la capitale norvegese e, in una giornata d'autunno, attaccai le banchine ben attrezzate dell'ombra dell'Egerberg. Scoprì che la casa di Johansen si trovava nella città vecchia costruita dal re Harald Hardrada, al quale aveva mantenuto vivo il nome di Oslo durante tutti i secoli in cui la città più grande si era travestita da Cristiania. Compii il breve viaggio con un'auto pubblica e bussai con il cuore che mi palpitava alla porta di un bel edificio antico e con la facciata intonacata. Una donna in nero dal volto triste rispose alla mia chiamata, ma fui colto dal disappunto quando mi disse in un inglese stentato che Gustav Johansen era morto. Non era sopravvissuto a lungo al suo ritorno, disse la moglie, perché quegli avvenimenti del 1925 lo avevano distrutto. Non aveva detto a lei più di quanto avesse detto al pubblico, ma aveva lasciato un lungo manoscritto su questioni tecniche, aveva detto, scritto in inglese, evidentemente per salvaguardarlo dal pericolo di occhiate casuali. Durante una passeggiata lungo una stretta viuzza nei pressi del bacino Gothenburg, alcuni pacchi di carta erano caduti dalla finestra di una soffitta e lo avevano buttato a terra. Due marinai indiani lo avevano aiutato immediatamente a rialzarsi, ma prima che arrivasse l'ambulanza era morto. I medici non erano riusciti a trovare nessuna causa plausibile per la sua morte e l'avevano attribuita a un problema cardiaco e al suo fisico indebolito. In quel momento mi sentii stringere il cuore da quel terrore oscuro che non mi lascerà mai, finché anch'io non riposerò in pace, accidentalmente o in un altro modo. Persuasa la vedova che il mio legame con le questioni tecniche del marito era sufficiente a darmi il diritto di possedere il suo manoscritto, portai con me il documento e cominciai a leggerlo sul battello per Londra. Era uno scritto semplice e allo stesso tempo confuso, il tentativo di un ingenuo marinaio di comporre un diario a posteriori e lo sforzo di ricordare giorno per giorno quell'orribile ultimo viaggio. Non posso riportarlo parola per parola in tutta la sua nebulosità e ridondanza, ma ne riferirò l'essenziale, abbastanza da far comprendere perché il rumore dell'acqua contro le fiancate della nave mi divenne così intollerabile che mi otturai le orecchie con l'ovatta. Johansen, grazie a Dio, non sapeva tutto, anche se aveva visto la città e la cosa, ma io non dormirò mai più sonni tranquilli quando penserò agli orrori che si celano dietro la vita quotidiana, nel tempo e nello spazio, e a quegli esseri empi, avvenuti dalle stelle più antiche, che sognano sotto il mare, conosciuti e aiutati da un culto da incubo, ansioso di liberarli ogni qualvolta un altro terremoto farà riemergere nuovamente la città di pietra al sole e all'aria. Il viaggio di Johansen era cominciato esattamente come l'aveva descritto l'ammiragliato. L'Emma senza carico era salpata a Auckland il 20 febbraio e aveva subito tutta la violenza della tempesta originata dal terremoto che doveva aver sollevato dal fondo del mare gli orrori che avevano riempito i sogni degli uomini. Quando fu di nuovo governabile, la nave riprese la navigazione, ma allora fu assalita dall'Alert il 22 marzo ed io avvertii il dispiacere dell'ufficiale nello scrivere del suo affondamento. Negli scuri adoratori del diavolo che costituivano l'equipaggio dell'Alert, egli parla con un orrore significativo. In essi c'era qualcosa di particolarmente abominevole che faceva apparire la loro distruzione quasi un dovere, e Johansen mostra una meraviglia ingenua di fronte all'accusa di una spietatezza fatta al suo equipaggio durante l'inchiesta dell'ammiragliato. Poi, spinti dalla curiosità, avevano proseguito la navigazione sullo yacht catturato, sotto il comando di Johansen. A un tratto avevano avvistato una grande colonna di pietra che emergeva dal mare e, a 47 gradi 9 primi latitudine sud e 126 gradi 43 primi longitudine ovest, si erano imbattuti in un'isola ricoperta di fango, melma e mura ciclopiche e muschiose, la quale altro non era che la realtà tangibile del supremo terrore della Terra. La città sepolcro di Rilie, edificata innumerevoli eoni prima da quegli enormi disgustosi esseri discesi dalle stelle oscure. Lì giacciono Cthulhu e le sue orde, nascosti in caverne verdi e melmose, da dove, dopo cicli incalcolabili, hanno infine trasmesso i loro pensieri che hanno diffuso la paura nei sogni degli uomini sensibili e hanno ordinato imperiosamente ai fedeli di accorrere sin lì in un pellegrinaggio di liberazione e restaurazione. Tutto questo Johansen non lo sospettava, ma Dio sa solo se lui, subito dopo, non vide abbastanza. Credo che la cima della montagna, quell'orrenda cittadella coronata dal monolito in cui il grande Cthulhu fu sepolto, emergesse dalle acque. Quando penso alla vastità di ciò che incombe laggiù, vorrei uccidermi subito. Johansen e i suoi uomini furono intimoriti dalla maestà cosmica di quella stillante Babilonia edificata da antichi demoni e dovettero sospettare, senza alcuna cognizione, che non appartenesse né al nostro né a nessun altro pianeta sano. Il timore reverenziale che provarono davanti alle dimensioni incredibili dei blocchi di pietra verdastri all'altezza vertiginosa del grande monolito intagliato e davanti all'identità stupefacente delle statue colossali dei bassorilievi con la strana statuetta trovata nello scrigno dell'Alert lo si avverte acutamente in ogni rigo della spaventata descrizione dell'ufficiale. Senza sapere cosa sia il futurismo, Johansen vi si avvicinò molto quando parlò della città. Infatti, invece di descrivere una struttura definita o un edificio, egli si sofferma solo sulle impressioni generali di vasti angoli e superfici di pietra, superfici troppo grandi per appartenere a qualcosa di adatto a questa terra, e rese empie da figure orribili e geroglifici. Riferisco il suo discorso sugli angoli perché mi fa pensare a qualcosa che Wilcox mi aveva detto dei suoi sogni spaventosi. Aveva detto che la geometria della città, del sogno, era anormale, non euclidea e disgustosamente memore di sfere e dimensioni diverse dalle nostre. E un marinaio illetterato aveva provato la stessa cosa nel guardare quella terribile realtà. Johansen e i suoi uomini sbarcarono su un pendio fangoso di quella mostruosa acropoli e si arrampicarono con difficoltà lungo i blocchi titanici e melmosi che non potevano assolutamente essere dei gradini per essere mortali. Perfino il sole sembrava distorto se visto attraverso il miasma polarizzante che fluiva da quella corruzione intrisa di mare. E ansia e minaccia si celavano maligne dietro quegli angoli follemente elusivi di roccia scolpita, dove uno sguardo più approfondito poteva scorgere una concavità laddove prima aveva visto solo una convessità. Qualcosa di molto simile alla paura aveva assalito tutti gli esploratori, e questo prima ancora che vedessero qualcosa di più definito delle rocce, del limo e delle alghe. Ognuno avrebbe voluto scappare se non fosse stato per il timore di essere disprezzato dagli altri, e fu solo con il timore del cuore che essi cercarono poi, invano, come si rivelò, qualche ricordo da portare via. Fu Rodriguez, il portoghese, che si arrampicò fino ai piedi del monolito e gridò di aver trovato qualcosa. Gli altri lo seguirono e guardarono con curiosità l'immensa porta scolpita con il bassorilievo dell'oramai familiare Piovra Drago. Era, diceva Johansen, simile a un grande portone. E tutti capirono che si trattava di una porta a causa degli architravi ornati e della soglia e degli stipiti, sebbene non riuscissero a capire se fosse inserita nella roccia di piatto o obliquamente. Come avrebbe detto Wilcox, la geometria di quel luogo era tutta errata. Non si poteva essere certi che il mare e la terra fossero orizzontali, di conseguenza la posizione relativa di ogni altra cosa sembrava fantasmagoricamente variabile. Briden spinse la pietra in molti punti senza alcun risultato, poi Donovan la tassò delicatamente lungo i bordi, premendo un punto dopo l'altro man mano che avanzava. Si arrampicò interminabilmente lungo la grottesca modanatura di pietra, cioè si può affermare che si arrampicava se si ammette che la porta fosse verticale, e gli uomini si chiesero come potesse esistere nell'universo una porta così vasta. Poi lentamente con delicatezza la parte superiore del pannello cominciò a cedere verso l'interno e videro era bilanciata. Donovan scivolò o in qualche modo si spinse lungo lo stipite e raggiunse i suoi compagni e tutti guardarono lo strano retrocedere del portale dalle mostruose incisioni. In quella fantasia di distorsioni prismatiche, il battente si muoveva anormalmente in senso diagonale, così che tutte le regole della materia e della prospettiva sembravano sconvolte. L'apertura era buia, di un'oscurità quasi tangibile. Quelle tenebre avevano veramente una qualità concreta, infatti oscurarono parti delle pareti interne che avrebbero dovuto essere illuminate e, simili a fumo, uscirono dalla loro prigione millenaria, oscurando visibilmente il sole, mentre si allontanavano nel cielo, rimpicciolito e incupito, su ali membranose. L'odore che si alzò dalle profondità appena scoperte era intollerabile e infine ad Hawkins, che aveva l'udito fine, parve di sentire un rumore viscido e insidioso provenire dalle tenebre. Tutti si misero in ascolto e stavano ancora ascoltando quando la cosa apparve, con passo pesante e a tentoni infilò la sua immensità verde e gelatinosa attraverso la buia soglia, uscendo nella fetida aria esterna di quella velenosa città di follia. La mano del povero Johansen aveva quasi ceduto mentre descriveva questa scena. Dei 6 uomini che non raggiunsero mai la nave, egli riteneva che 2 fossero morti di paura in quell'istante maledetto. La cosa è indescrivibile. Non esiste una lingua per simili abissi di follia urlanti antichissima, per simili contraddizioni soprannaturali della materia, della forza e dell'ordine cosmico. Una montagna che camminava o barcollava. Dio, non c'era da meravigliarsi che dall'altra parte della Terra un grande architetto fosse impazzito e il povero Wilcox fosse stato colto telepaticamente dal delirio in quell'istante. La cosa che aveva ispirato gli idoli, quel figlio verde nauseabondo delle stelle, si era destato per reclamare ciò che era suo. Le stelle erano tornate nelle giuste configurazioni e quello che un culto millenario non era riuscito a fare di proposito, un gruppo di marinai innocenti l'aveva fatto per caso. Dopo bilioni di anni, il grande Cthulhu era di nuovo libero ed esultava per la gioia. 3 uomini furono spazzati via dai suoi artigli prima che qualcuno si girasse. Che riposino in pace. Se esiste la pace nell'universo. Erano Donovan, Guerrera e Angstrom. Parker cadde giù, mentre gli altri 3 scapparono su distese infinite di rocce incrostate di verde. Verso la barca, e Johansen giura di essere stato ingoiato da un angolo di muratura che non avrebbe dovuto trovarsi in quel punto, un angolo che era acuto ma si comportava come un angolo ottuso. Perciò solo Briden e Johansen raggiunsero la barca e remarono disperatamente verso l'Alert, mentre il mostro grande come una montagna si precipitava lungo le pietre fangose e restava esitante e infuriato ai bordi dell'acqua. Il motore non era stato spento completamente, nonostante la partenza di tutti i marinai per l'isola, per cui fu questione solo di qualche momento e di qualche febbrile corsa tra gli ingranaggi per mettere l'Alert in condizione di partire. Lentamente, tra gli orrori distorti di quella scena indescrivibile, la nave cominciò a far spumeggiare le acque letali, mentre sulle mura di quella riva mortale ultraterrena la cosa titanica e astrale sbavava e farfugliava, simile a Polifemo che malediceva la nave in fuga di Ulisse. Poi, più audace degli storici ciclopi, il grande Cthulhu scivolò viscidamente nell'acqua e cominciò a inseguire l'imbarcazione con colpi di una potenza cosmica che faceva alzare montagne d'acqua. Briden guardò a poppa e impazzì. Rideva di tanto in tanto finché la morte non lo colse una notte nella sua cabina, mentre Johansen dormiva. Ma Johansen non aveva ancora ceduto, sapendo che la cosa avrebbe certamente raggiunto l'Alert. Prima che il motore arrivasse al massimo, decise di tentare un'impresa disperata. Messo il motore alla velocità massima, corse come un fulmine sul ponte e girò il timone dall'altra parte. L'acqua salmastra turbinò e spumeggiò, e mentre il vapore aumentava sempre più, il coraggioso norvegese diresse il vascello contro la massa gelatinosa che li inseguiva e si alzò al di sopra della fetida spuma come la prora di un galeone demoniaco. L'orrenda testa di piovra, con i tentacoli che si contorcevano, arrivò vicina alla prua del robusto yacht, ma Johansen avanzò, implacabile. Ci fu uno scoppio di come una vescica natatoria che esplodesse, una sporcizia viscosa come di un pesce luna spaccato in 2, un tanfo come di 1000 tombe e un rumore che il cronista non vuole descrivere. Per un istante la nave fu insudiciata da una nube verde, accecante ed acre, e poi ci fu solo un benefico ribollire d'onda a prua. E lì, Dio mio, la materia sparsa di quella innominabile creatura astrale si stava nebulosamente ricomponendo nella sua odiosa forma originale, mentre la distanza aumentava ad ogni secondo che l'Alert guadagnava in forza della pressione crescente del vapore. Questo fu tutto. In seguito Johansen meditò sull'idolo che era nella cabina e si preoccupò del cibo per sé e per il ridente pazzo che gli stava a fianco. Non cercò di governare la nave dopo quella prima fuga audace, perché quella reazione aveva privato la sua anima di qualcosa. Arrivò l'uragano del 2 aprile e la sua coscienza scese nella nebbia. Poi roteò spettralmente in abissi liquidi d'infinito, cavalcò sulla coda di una cometa in universi barcollanti e volò dall'abisso alla luna e dalla luna di nuovo nell'abisso. Il tutto animato dal coro cachinnico degli ilari e distorti dei maggiori e degli ridenti demoni del Tartaro, verdi e dalle ali di pipistrello. In quel sogno arrivò la salvezza, la Vigilant, poi il tribunale dell'ammiragliato, le strade di Dundee nel lungo viaggio di ritorno alla vecchia casa all'ombra dell'Egberg. Non poteva parlare, lo avrebbero reputato folle. Scrisse quello che sapeva prima che arrivasse la morte, ma sua moglie non doveva intuire. La morte fu un sollievo, anche se riuscì solo a cancellare i ricordi. Questo era il manoscritto che lessi. Ora l'ho messo nella scatola di latta accanto al bassorilievo alle carte del professor Angel. Accanto ad essi finirà questo mio documento, questa testimonianza della mia sanità mentale, in cui viene ricostruito quello che spero non venga più ricostruito da alcuno. Ho visto tutto l'orrore che c'è nell'universo, e perfino i cieli di primavera e i fiori dell'estate sono ormai un veleno per me. Ma non penso che la mia vita durerà ancora a lungo. Come è finito mio zio, come è finito il povero Johansen, così finirò io. So troppo, e il culto vive ancora. Anche Cthulhu vive ancora, credo, in quell'abisso di pietra che lo ha protetto fin da quando il sole era giovane. La sua città maledetta è sprofondata di nuovo perché la Vigilant ha navigato in quella zona dopo l'uragano di aprile, ma i suoi sacerdoti sulla terra ancora ululano, danzano e uccidono intorno agli idoli posti sulla cima dei monoliti in luoghi solitari. Lui deve essere rimasto intrappolato nello sprofondamento del nero abisso perché in caso contrario il mondo ora risuonerebbe di urla, di un terrore agghiacciante. Ma chi può sapere come andrà a finire? Ciò che è risorto può cadere e ciò che è caduto può risorgere. L'orrore aspetta e sogna nel profondo e la decomposizione e il marciume si spargono sulla terra nelle fragili città degli uomini. Verrà un tempo, ma non devo e non voglio pensarci. Una preghiera soltanto. Se non sopravvivrò a questo manoscritto, i miei esecutori testamentari usino più la cautela che l'audacia e facciano in modo che nessun altro occhio umano lo possa leggere. Siamo giunti alla conclusione anche di questo racconto. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui, per seguirmi ogni episodio, ogni settimana. È sempre un piacere avere il vostro supporto e vedere che la mia compagnia è ben gradita. Noi abbiamo finito qui per oggi, per cui ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ciao!